E questa mattina vorrei che riflettessimo insieme, con l'occasione di questo grande evento, di questo meraviglioso evento del battesimo, che riflettessimo un poco su quello che significa, su quello che rappresenta. Noi sappiamo che Gesù è venuto per salvare, e questa è una certezza, però le sue parole rimangono come qualcosa di fermo. Se leggiamo insieme in Giovanni, al capitolo 12, verso 47, troviamo un'espressione molto forte di Gesù che dice: se uno ascolta le mie parole e non lo osserva, io non lo giudico. Quindi il momento in cui Gesù è venuto, era un momento di grande servizio, di grande dedicazione, ma c'è un prosieguo. Dice: io non lo giudico, perché io sono venuto non a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunciato è quella che giudicherà nell'ultimo giorno. Gesù stesso dà un valore grandissimo alla sua parola. Siamo in un mondo dove ci sono tante parole, dove ognuno pensa come vuole, dove ogni testa è tribunale. Gesù è venuto in maniera chiara e ha frantumato la storia. Ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Le sue parole rimarranno in eterno. E questo è importante, fratelli. Se noi vogliamo camminare con Dio, dobbiamo ascoltare Gesù, la parola vivente. Non possiamo fare di testa nostra, non possiamo inventarci, non possiamo dire a Dio: Dio, io per te faccio questo, quell'altro, quell'altro. Ci sono tante persone intorno a noi che dicono: io faccio questo per Dio, io faccio quell'altro. Ma vi siete mai chiesti che cosa Dio vuole che facciate? E tante volte noi facciamo tante cose che gli altri non vogliono. Dice: io ho fatto questo per te, io ho fatto quell'altro. Ma vi siete mai preoccupati di chiedere a quelle persone se quello che avete fatto gli serve veramente? Serve a qualcosa? Allora è importante, è una delle cose che ci caratterizza, credo, come cristiani, dovrebbe essere quello di sapere quello che Gesù vuole, quello che Lui ha detto, di scoprire che ogni scrittura, come dice la parola di Dio stessa, è ispirata da Dio, è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo, preparato per ogni opera buona. Quello che oggi stiamo facendo, quello che oggi stiamo esprimendo, ha a che fare con la parola di Dio, di fronte alla quale ognuno di noi deve dire: sia ritenuto Dio verace e l'uomo bugiardo. Ognuno di noi, quando si accosta a Dio, ha un sacco di idee. Se io vado indietro con la mia vita e mi ricordo nel periodo in cui il Signore è venuto nella mia vita, certo, ho sentito questo grande chiamato, ho sentito che ero un peccatore, ho sentito che dovevo ravvedermi, ma poi in qualche modo, dopo aver ricevuto Gesù, quasi quasi volevo che Dio facesse quello che dicevo io. Dio, fai quello che ti dico io. Ma poi ho dovuto imparare che la parola di Dio è chiara, Dio è fedele. Dio conosce realmente come siamo fatti, Lui sa quello di cui abbiamo bisogno, noi tante volte non sappiamo neanche quello di cui abbiamo bisogno. È per questo che come comunità e come Chiesa noi ci atteniamo alla Scrittura. E attenendoci alla Scrittura possiamo leggere qualche brano questa mattina per capire quello che stiamo facendo, per capire il senso di questo atto. Che per qualcuno, magari vivendo in una cultura diversa, è strano vedere delle persone grandi che si battezzano, forse che si battezzano per qualcuno è una cosa strana, ma è quello che avveniva nella Chiesa primitiva. Il fatto che poi le cose dell'origine sono cambiate, questo purtroppo non è nella volontà di Dio, Ma in ogni caso vogliamo vedere un attimo insieme qualche scrittura questa mattina e capire e celebrare questo momento come piena adesione alla parola di Dio. In Marco 16:15, che è un versetto meraviglioso perché poi parla delle potenti operazioni che Dio ci dona, è scritto così: Gesù ai suoi discepoli alla fine dà un comando grandissimo e dice: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questa è una parola molto forte. Poi se leggete la continuazione, dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno demoni, parleranno nuove lingue, eccetera, eccetera. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Questi sono segni. E dopo questa scrittura, dice il Vangelo di Marco, i discepoli se ne andarono in tutto il mondo a fare quello che Gesù gli aveva detto, e Gesù accompagnò la loro predicazione con questi segni. E sono dei segni che noi sperimentiamo ancora oggi, perché Gesù è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non è cambiato. Io parlo tante volte con delle persone che dicono: sì, ma ora siamo 2000 anni dopo, 2000 anni dopo, ma il senso del messaggio di Cristo è eterno. Dio non si deve aggiornare, Dio non deve fare delle revisioni, deve aggiustarsi un poco. Lui esiste nel passato, nel presente e nel futuro. Sapete che Dio è molto più all'avanguardia di noi? Lui già è come se fosse nell'anno 5000 dopo Cristo, 10000, 20000, nell'infinità del tempo Lui già esiste. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato? È molto ovvio, è molto chiaro questa parola, si commenta da sola. Chiaramente la fede precede il battesimo. Se io credo, se io riconosco, se io capisco, se io accetto Gesù, allora posso farne una testimonianza pubblica. Ed è quella che questi cari questa mattina stanno facendo, stanno manifestando a tutti qualche cosa che è avvenuto nel loro cuore. Loro hanno creduto, hanno avuto comunione con Gesù, hanno ricevuto per fede già la salvezza, ma la testimonianza pubblica, la espressione comunitaria è un segno di qualche cosa che già è avvenuto. Ancora in Matteo 28:18, casomai ce ne fosse bisogno, potremmo leggere tante parti della scrittura. È scritto così: e Gesù, accostatosi, parlò loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra, andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Anche qui è molto chiaro: andate, ammaestrate. Un'altra traduzione dice: fate discepoli, discepolate. Insegnate, fate capire, e poi chiaramente dopo che hanno capito celebrate il battesimo, esprimete quest'atto di fede con il battesimo. E in effetti, per non dilungarci ma per andare proprio al centro di quello che vorrei comunicare questa mattina soprattutto ai battezzandi, la Chiesa primitiva si attenne ai comandi di Gesù. Nella Chiesa primitiva, infatti, non troviamo assolutamente battesimo di bambini. Tutte le persone, chiaramente, che si convertivano, che accettavano realmente Gesù come Salvatore, poi ricevevano la possibilità di esprimere questa fede attraverso il battesimo. Quindi la Chiesa primitiva è, se andiamo anche a studiarlo dal punto di vista architettonico, le prime chiese infatti hanno dei battisteri di un certo tipo, dove ci sono delle vasche grandi dove i bambini sarebbero annegati. E poi la stessa parola, qui non voglio fare una dissertazione sul greco, ecco, ma baptizo, la parola greca da cui viene battezzare, significa immergere in acqua, baptizo, verbo greco. Immergere in acqua ha un significato grandissimo, immergersi nell'acqua come espressione dell'essere nascosti in Cristo, essere identificati nella sua morte, riuscire dall'acqua come espressione della resurrezione che Gesù ha avuto dopo la morte. E quindi i bambini, per Gesù stesso, sapete tutti, erano i preferiti, e quando i discepoli volevano cacciarli, vi ricordate cosa gli disse? Perché Gesù metteva le mani sui bambini, stava coi bambini, e i discepoli, come al solito, non capivano niente e volevano allontanare i bambini dal maestro. E il maestro cosa disse? Lasciate che i bambini vengano a me, perché di tali, di essi è il regno di Dio. I bambini sono già vicini a Dio, i bambini, pur avendo una potenzialità di peccato che si manifesterà poi di solito nell'adolescenza, sono non imputabili. Quando un bambino commette un delitto non può essere condannato, anche legalmente. I bambini sono vicini a Dio più di ogni altro. E tante volte infatti noi, quando siamo grandi e siamo lontani da Dio, rimpiangiamo il nostro stato infantile, perché lo stato infantile era uno stato di ingenuità, se vogliamo, di purezza, in cui ci sentivamo vicini a Dio. Lasciate che i bambini vengano a me. E andiamo a un'altra lettura, in Atti, capitolo 8, verso 35, un episodio molto conosciuto. Filippo, un grande evangelista, si trovò in contatto con un uomo di in certa importanza, e gli parlò, perché quest'uomo stava leggendo gli scritti sacri e non capiva niente. E Filippo allora, spinto dallo Spirito Santo, si trovò sul sentiero di quest'uomo, di questo eunuco, e dopo avergli parlato di tutte le cose di Dio, e infatti dice verso 35, allora Filippo prese a parlare e, cominciando da questo passo, che era il passo che stava leggendo della scrittura, gli comunicò il lieto messaggio di Gesù. Guardate un poco cosa succede subito dopo. Strada facendo, evidentemente, se gli ha comunicato il messaggio di Gesù, gli avrà detto pure: chi crede, se tu credi, puoi essere battezzato. Gli avrà detto anche questa verità. E infatti subito dopo, strada facendo, dice la scrittura, giunsero a un luogo dove c'era dell'acqua, e l'eunuco disse: ecco dell'acqua, che cosa impedisce che io sia battezzato? Aveva capito che dopo la sua fede in Gesù c'era bisogno di esprimerla con il battesimo, e lui giustamente vuole essere in ordine con Dio, vuole essere a posto con Dio, vuole fare quello che Dio richiede, vuole fare quello che Gesù aveva detto, e dice: che cosa impedisce che io sia battezzato? C'è qualche problema? C'è qualche ostacolo? E quello che mi colpisce è che qui l'evangelista Filippo non gli dice: tu devi fare questo, devi fare quello, ti devi vestire così, devi fare colì, devi non fare quello, devi non fare l'altro. Non sta parlando devi essere santo per, ma sta dicendo che requisito indispensabile per essere battezzati, lo leggiamo al verso successivo, Filippo disse: se tu credi con tutto il cuore è possibile. Se tu credi con tutto il cuore, e questo è il requisito, questo è l'unica cosa che ti si chiede per accedere al battesimo, se hai creduto con tutto il cuore che Gesù è il Salvatore e è il Signore. E l'eunuco rispose: io credo che Gesù è il figlio di Dio.
E allora Filippo dice, allora siamo a posto,
allora non c'è nessun problema, non c'è bisogno che facciamo un servizio battesimale, non c'è bisogno. Certo, la regola è diversa, però in quel caso Filippo sapeva che chissà questo di qua poi se l'aveva incontrato più, forse la chiesa ancora non si era formata, quindi lui vede dell'acqua e lo battezza. Infatti, verso 38, fece fermare il carro e discesero tutti e due nell'acqua, Filippo e l'eunuco, e Filippo lo battezzò. Guardate che bella. E poi dice la scrittura che lui se ne tornò tutto contento. Realmente, cosa impedisce se tu sei cosciente? Certo, l'incoscienza impedisce, ecco perché non ha senso battezzare un bambino. Cosa impedisce lì il battesimo? Il fatto che il bambino non capisce niente. Quindi come può essere consapevole? Come può credere? Come può capire quello che sta avvenendo? Non può capire. Quindi è come dare un potere magico al battesimo, ma che non ha, perché il battesimo ha un significato nel momento in cui è preceduto dalla fede, come anche la comunione, come anche la Santa Cena, o la vogliamo chiamare Eucaristia, non ha importanza, ha un valore solamente se è preceduta dalla fede, perché anzi per alcuni può persino fare male se uno la prende senza fede, se uno si accosta alla cena del Signore senza credere, senza comprendere il valore del sacrificio, lui si beve una condanna, lui si mangia una condanna. Perché sta dicendo Gesù è quello che mi santifica, Gesù è quello che mi salva, ma lui non sta sperimentando questo. Allora comprendiamolo, cosa impedisce che possiamo partecipare a queste cose? La incredulità è l'unica cosa che ci impedisce. Se tu credi questa mattina, e voi che siete qui avanti, io so che avete creduto in Gesù come vostro Salvatore, come figlio di Dio. Ecco perché non c'è niente che può impedire questo matrimonio pubblico con Cristo, che è il battesimo, perché voi avete creduto che Lui è il Figlio di Dio. Un penultimo verso questa mattina voglio meditare insieme a voi, sempre in Atti degli Apostoli, al capitolo 2, verso 37, un'altra scena particolare. I discepoli dopo il giorno di Pentecoste non erano più gli stessi. Lo stesso Pietro, vi ricordate, che era così pauroso, timido? L'unzione dello Spirito Santo lo trasforma in un grandissimo predicatore e fa una predicazione molto forte, molto chiara sul progetto di Dio, sul fatto che Cristo, che loro avevano ucciso, Dio l'aveva fatto Signore e Salvatore. E uditi queste cose, quelli che lo circondavano, dice la Scrittura, Atti 2:37, essi furono compunti nel cuore, furono toccati nel di dentro, perché si sentirono realmente colpevoli, si sentirono peccatori, e dissero a Pietro e agli apostoli: fratelli, che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Capirono realmente di avere fatto una cosa sbagliata, di avere partecipato magari loro stessi a dire crocifiggilo, crocifiggilo, di non avere capito la salvezza che Gesù era venuto a portare, di non avere capito il bisogno di essere rinnovati, di essere salvati, di non avere capito il peccato che avevano dentro. E quando dicono compunti nel cuore, fratelli, che dobbiamo fare? Quando lo Spirito Santo toccherà la tua vita, come ha toccato la vita di questi cari, quando lo Spirito Santo toccherà la tua vita, ti verrà naturale dire: Signore, cosa debbo fare? E chiaramente il Signore si serve dei Suoi servi per dirti cosa devi fare, e i Suoi servi ti diranno quello che Lui ha detto. E siccome Gesù aveva detto credi prima e sii battezzato, cosa dissero i Suoi discepoli? Altre cose? No. Pietro e gli altri dissero: ravvedetevi, pentitevi, rendetevi conto di non poter farcela da soli, e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Alleluia. Perché per voi è la promessa, per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani e per quanti Dio nostro ne chiamerà. Siamo convinti che questa è parola di Dio? È scritto nelle vostre Bibbie? Io non sto aprendo la Bibbia come vedete, ma ho copiato da qua a qua per evitare di prendere i passi, ma potete andare a controllare di persona, potete vedere, questa è parola di Dio. E le parole umane passeranno, ma la mia parola, disse Gesù, non passerà mai. Questo è importante, e beati quelle persone che veramente vogliono fare la volontà di Dio e che vogliono ascoltare la parola di Dio e che in questioni di salvezza si attengono alla Scrittura. Perché ci possiamo permettere di sbagliarci nel comprare la macchina giusta. Ogni tanto c'è una pubblicità di un certo tipo, dice hai comprato la macchina sbagliata, mi dispiace, sarai sempre sfasciata. Possiamo permetterci al limite anche di, ed è già molto più drammatico, di non prendere il lavoro giusto. Saremo tutta la vita a dire ma chi me l'ha fatto fare prendere questo lavoro, potevo fare quell'altro lavoro. Potremmo ancora più drammatico rischiare di non prendere la moglie giusta e il marito giusto, questo già è molto più grave, però anche quello è per un tempo, perché poi quando saremo in cielo non ci saranno più né marito né moglie, ma non possiamo rischiare di non prendere la salvezza giusta, perché lì non ci sarà più possibilità di dire non lo sapevo, mi sbagliavo, quando si chiuderà l'arca. Quando finirà l'era della grazia e allora tutti quelli che hanno realmente messo in pratica la parola di Dio si troveranno nella beatitudine totale e gli altri allora vorranno entrare e vorranno dire ma purtroppo sarà troppo tardi. E questo ci deve fare anche riflettere sul desiderio che abbiamo di fare la volontà di Dio, di metterci a posto con Dio. E quindi comprendiamolo bene questa mattina e leggiamo un ultimo verso insieme. A casa poi vi suggerisco di leggere il capitolo 6 dei Romani, è un capitolo molto profondo, se lo dovessimo leggere entreremmo in un discorso molto complesso, però dove fa vedere che noi siamo stati immersi nel battesimo della morte, dicevo poco fa, proprio per partecipare alla resurrezione. Se noi comprendiamo quello che avviene, quello che Dio ha fatto, possiamo vincere sul peccato. Questa è una grande vittoria, fratelli, perché tante volte noi cerchiamo di vincere col peccato con i nostri sforzi, ma io penso che voi vi siete scoraggiati pure di cambiare il vostro caratteraccio, io non ce la faccio a essere diverso. Se noi cerchiamo di cambiare con i nostri sforzi, siamo nella frustrazione più nera, ci dovremo arrendere, diremo non ci posso fare niente, sono fatto così. Ma se noi scopriamo la potenza che c'è in Cristo, noi veniamo trasformati. Questa è una bella notizia questa mattina per tutti quelli che si sentono prigionieri del proprio caratteraccio, dei propri limiti, delle proprie paure, prigionieri del proprio caratteraccio, dei propri limiti, delle proprie paure, del proprio orgoglio, del proprio criticismo, di tutto quello che c'è dentro di loro. Siamo possibilmente, abbiamo la potenzialità di essere liberati se comprendiamo come, perché se lo facciamo con i nostri sforzi, mi dispiace per voi, ma non ci riuscirete. Vi controllerete e poi scoppierete, sopporterete, poi arrivate a un momento che non sopportate più nessuno e poi leggiamo quelle cose che si sparano ai vicini di casa. Come succede? Come succede? Perché usiamo gli sforzi umani, ma Gesù questa mattina vi vuole fare scoprire una forza nuova per essere santi. Alleluia! Gloria al Signore! E leggiamo quest'ultimo verso insieme, prima di procedere a questa cerimonia meravigliosa questa mattina. In Galati, la lettera dell'Apostolo Paolo ai nostri fratelli Galati, della Galazia, della Grecia, e scrive così: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Attenti, non dice siete tutti figli di Dio, perché è scritto in Giovanni: a quelli che lo hanno ricevuto, egli ha dato il diritto di essere figli. Quindi siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Infatti, voi tutti che siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo. Questa è l'espressione, una delle tante espressioni meravigliose che troviamo nella Scrittura. Battezzarsi, immergersi in Cristo, significa rivestirsi, significa esprimere questa decisione di avere rivestito Cristo come vestito principale. Poi ci possiamo mettere tanti altri vestiti, possiamo cambiare anche vestiti, ma il vestito principale della tua vita è Cristo. Ho detto in altri termini: senza Cristo sei nudo. E tante volte noi cerchiamo di metterci tante coperture, tante cose, ma senza Cristo siamo nudi, poveri. Ma per fede voi avete rivestito Cristo. Avete preso questo vestito meraviglioso, Cristo in voi, speranza di gloria. E l'ultimo verso dice, il verso 28, qui non c'è giudeo e greco, non c'è schiavo né libero, non c'è maschio né femmina. Cioè, come? Ma Paolo, ma te proprio, come non c'è maschio né femmina? Cioè, non è che, vabbè, che forse è applicato a quello che sta avvenendo oggi, dove i ruoli maschio e femmina non si capiscono più, forse. Ma cosa vuoi dire? Perché voi tutti siete uno in Cristo. E io voglio spendere per concludere questa mattina, e voglio darvi questo, soprattutto a voi battezzandi, voglio lasciarvi questo aspetto del battesimo, il vestito che Dio vi sta dando, il vestito che in Cristo ricevete è un vestito che prescinde dai vostri modi di pensare, prescinde dalla vostra cultura, prescinde dalle vostre gusti, prescinde dal vostro modo di essere, di vestirvi in un modo o in un altro. Il vestito che Dio vi sta dando è un vestito unico, meraviglioso, bello, grande, glorioso. È il vestito della grazia, è il vestito della santità, è un vestito dove possiamo incontrare non soltanto Lui, perché rivestiti di Lui, ma dove possiamo rivestire anche e sentire un'unità meravigliosa, un'unità grande. Questo è il vestito che questa mattina Dio ti sta dando, un vestito di unità dove imparerai a superare le tue barriere, dove imparerai a superare i tuoi pregiudizi, dove imparerai ad amare chi è diverso da te, dove comprenderai che il denominatore comune è Cristo. Il vestito Cristo è un vestito di unità. Qui potremmo dire: non c'è più intelligente o non intelligente, o meno intelligente, scusate, che una dose di intelligenza l'abbiamo tutti. Qui non c'è acculturato, universitario, super specializzato e persona che magari ancora è analfabeta. Non c'è una differenza, fratelli. Tante volte noi pensiamo: come facciamo a stare insieme, perché cerchiamo unità su altre cose. Qui non ci sono differenze, e non è che non ci sono, perché probabilmente qualcuno di voi c'ha la scuola media, qualcun altro c'ha il liceo, qualcun altro c'ha l'università, eccetera, eccetera. Ma come a dire, queste cose non contano, non servono a niente, perché quello che vi unisce a Cristo e quello che vi unisce al vostro fratello è qualcosa di più profondo. Non c'è qui né giudeo né greco, non ci sono questa mattina né misilmerioti, si dice così? Giusto, misilmeresi, non ha importanza, palermitani o capacioti, non mi fate fare nomi strani, non ci sono qui persone di un tipo politico o un altro, eppure se magari chiedessi a voi che partito politico siete, qualcuno mi direbbe io sono più qua o là, e magari nascerebbe un'accesa discussione per dire ah qua, là Berlusconi, non Berlusconi, mamma mia, lasciamo stare, non c'entra niente, ma possiamo avere anche divergenze politiche, qui non c'è questione di tante altre cose, quelli che amano una musica o amano un'altra musica, ma qui Cristo è tutto in tutti, dirà in un'altra parte l'Apostolo Paolo. Tutto in tutti, Cristo è tutto in tutti, fratelli. Questa è la grande rivelazione. E se voi questa mattina, che state facendo questo passo, comprenderete questo, riceverete questo, questo vestito di Cristo vi aiuterà a vivere una comunione forte con tutti gli altri fratelli, con tutte le altre sorelle, perché il denominatore è Cristo, non è il nostro modo di pensare. Tante volte noi vorremmo che gli altri pensassero sempre come noi, si vestissero come noi, parlassero come noi, pregassero come noi, ma Dio guarda a Cristo, Cristo è il denominatore. La tua vita sta esprimendo Cristo? Sta esprimendo il suo amore? Sta esprimendo la sua pazienza, sta esprimendo la sua santità? Questo è il metro. Se poi lo esprime in un modo o in un altro, se poi canta musica napoletana, come mi piace dire, o canta musica rock, non ha importanza, perché quello che è importanza è che venga da Cristo. Cristo in voi. Voi tutti siete uno in Cristo. Ecco perché, e concludo, il senso del battesimo, la espressione del battesimo è anche un'accoglienza nella comunità, che è un altro aspetto che non abbiamo sottolineato, ma accoglienza nella comunità in quanto vestiti di Cristo, in quanto Cristo è il denominatore comune che vogliamo vivere qui tra di noi. E allora la manifestazione esterna da parte vostra esprime anche un desiderio di camminare insieme agli altri fratelli, insieme alla Chiesa, uniti da Cristo, uniti da Lui, fratelli, uniti da Lui, Cristo. Qualunque differenza razziale, di condizione, è superata dalla presenza di Cristo. E mentre questi nostri cari fratelli, che io so che hanno, e che ora a cui darò un breve spazio per dire due o tre parole ognuno di come realmente hanno ricevuto Gesù come loro Signore e Salvatore, saranno molto emozionati, immagino, ci sarà chi è più loquace, chi è meno loquace, chi dirà una parola, chi ne dirà tre, però io so che parlerà il loro cuore in ogni caso, quindi non siamo di fronte a un esame, fratelli battezzandi. L'unico che potrebbe esaminarvi vi ha graziato, quindi siete già nella grazia di Dio. Nessuno, se Dio è con voi, chi può essere contro di voi? Nessuno, alleluia. Dio è con voi e sta realmente gioendo in una maniera grande, se così possiamo dire, nella misura in cui sta vedendo questa decisione di fare un cammino eterno, di sposarsi in eterno col suo figliuolo Gesù. E quindi darò qualche spazio a ognuno di voi per testimoniare in maniera semplice quello che Dio rappresenta nella vostra vita, e poi procederemo. E quindi dicevo, questo è molto bello, è molto grande. E io spero che tanti altri, comprendendo questo, si avvicineranno a Dio e comprenderanno l'importanza poi di dare una testimonianza pubblica del desiderio di servirlo, di seguirlo per tutta la nostra vita, come nel matrimonio, nel buono e nella cattiva sorte. Non di seguirlo perché a un certo punto, Signore, io ti seguo però se tu mi dai tutto quello che voglio. E questo è il vostro atteggiamento questa mattina, non vi battezzo. L'unione con Gesù è a prescindere, nella buona e nella cattiva sorte, nelle difficoltà e nelle prove, nelle difficoltà, nelle tentazioni, Lui sarà sempre con voi, Lui non vi abbandonerà. Crederete sempre nel suo amore, perché Lui sarà sempre con voi. Alleluia.